Innanzitutto chi è Renzo Piano? Renzo Piano è una delle due archistar, molti ascoltatori e ascoltatrici avranno sentito questa parola, è un'etichetta giornalistica per definire i proprietari degli studi di architettura capaci di aggiudicarsi i mega progetti su cui governi metropolitani e nazionali investono in tutto il pianeta. Diciamo almeno due di questa decina di archistar sono due architetti italiani, uno Massimo Fuxas, che è l'autore della Nuvola all'Eur, e l'altro è appunto Renzo Piano, che qui a Roma ha costruito l'Auditorium, ma che è autore per gran parte dell'idea di ridisegno dell'area del Porto Vecchio a Genova. Lui culturalmente è il classico rappresentante della borghesia genovese, nel senso che ci troviamo di fronte sicuramente appunto a un professionista che può vantare un mercato mondiale, ma che ha mantenuto delle coloriture repubblicane e mazziniane, direi tipicamente genovesi. Gli accenti che ci sono nell'intervista al Fatto Quotidiano sono di un riformismo, diciamo, più classico, più novecentesco, più del tenere in conto il tentativo di continuo di ridurre le disuguaglianze. C'è un accenno di revisione critica alla stagione della valorizzazione dei centri storici ai fini turistici, e quindi immagino anche in qualche maniera del suo progetto genovese. Da qui a dire che molte delle cose che lui enuncia nell'intervista Fatto Quotidiano saranno la guida delle politiche urbanistiche del governo delle larghe intese, mi sembra che ce ne corra, direi che invece la cosa più probabile è che, visto che al governo un vecchio democristiano come Lupi ha tirato fuori un'operazione come il piano casa, che è un'operazione di pura facciata, senza nulla di concreto, diciamo l'ala sinistra delle larghe intese tenta di tirare fuori delle promesse che però probabilmente tali resteranno.
A quanto abbiamo capito, e anche Renzo Piano in qualche modo lo dice, quello che vogliono fare è reinvestire sull'edilizia, dicendo che però si faranno cantieri tolleranti, leggeri, in modo da mandare via la gente durante i lavori, e finanziare appunto l'edilizia, ma soprattutto le piccole aziende di edili. Il tentativo anche del governo Renzi, quindi insieme a Piano, è quello di rifinanziare l'edilizia. Cosa vuol dire, insomma, questo? Ci riusciranno? E in qualche modo non cambia molto da quello che succedeva precedentemente in queste città, soprattutto Roma, credo io, ma appunto ti chiedo, si è basata da sempre su questo, sui palazzinari.
Allora sì, l'importanza specifica dell'edilizia è un tratto storico dell'economia italiana, e in realtà nell'ultimo decennio si è andata accentuando. Siccome nell'ultimo decennio, quando si è andata accentuando questa importanza dell'edilizia, però si è anche molto interconnessa alla disponibilità di credito delle banche, soprattutto perché affinché concedessero mutui alle famiglie per acquistare le case e quindi i prodotti e l'edilizia, con la crisi finanziaria tutto questo si è sgonfiato, e l'edilizia è un settore dove c'è stata una grossa intensissima sofferenza occupazionale, che è quella in realtà l'unica che può interessare a noi, visto che dei profitti che fanno le imprese edili ci importa poco. Però dice una cosa, il piano dice due cose, scusa se inserisco una premessa a cavallo della questione dell'edilizia. Piano dice che servono i prossimi 30 anni di recupero delle periferie, e questa in realtà è un'idea giusta. Si badi bene che in realtà nella stagione urbanistica iniziata negli anni 90 c'erano già stati degli strumenti legislativi che avevano, diciamo, dei finanziamenti un po' altalenanti tra livello centrale e livello regionale, che puntavano al recupero dei quartieri popolari, già nonostante fossero stati costruiti gli ultimi negli anni, fine anni 70, anni 80, già in gran parte degradati. I governi cittadini, in particolar modo anche il governo di questa città, molto spesso hanno preferito utilizzare questo tipo di strumenti legislativi, che si chiamano contratti di quartiere, per buttare benzina sul fuoco della cosiddetta gentrification, ovvero per rifare alcuni quartieri che ex popolari, che in realtà erano da alcuni decenni, da mezzo secolo, già diventati quartieri semicentrali come il Pigneto e la Garbatella. Quindi quando Piano dice che bisogna, come dire, investire per molti, per almeno 2-3 decenni per recuperare le periferie, dice una cosa anche, diciamo, condivisibile. Dice anche il fatto, e qui pare chiaro, insomma, l'abbocco a cui tu facevi riferimento a un certo tipo di ceto imprenditoriale, che con la fine degli investimenti pubblici nella manutenzione delle città, sappiamo tutti come è combinato il manto stradale delle nostre città, con la fine dei grandi progetti eccetera eccetera, è caduto in disgrazia, e quindi sì, questa sembra un'operazione politica, tra l'altro è magari una differenziazione di referente imprenditoriale, perché se il blocco democristiano di Comunione e Liberazione guarda magari ai grandi gruppi costruttori, Piano fa un riferimento a tante piccole imprese che non sono mai riuscite a entrare nei grandi affari e che da un po' di anni hanno visto chiuso ogni canale di finanziamento. Questo è quello che dice Piano. Starei attento a dire che è quello che succederà, perché comunque per attivare nella pratica l'idea che dice Piano ci vogliono dei fondi consistenti. Quando, diciamo, ci sono state delle stagioni di edilizia popolare, un po' negli anni 50, un po' negli anni 60, poi negli anni 70-80, sono state in risposta a grandi trasformazioni di urbanizzazione, ma anche con consistenti investimenti del settore pubblico. Io non vedo in realtà, fino a quando si mantiene tipo il clima di austerità fiscale in Europa, questi investimenti del settore pubblico. Quindi potrebbe essere sia che l'intervista di Piano resta su un mero fatto ideologico, sia potrebbe essere che in realtà non sarà esattamente, come l'ha detto lui, un grande progetto pluridecennale, ma si inventeranno qualcosa che attivi delle partnership pubblico-private, e in quel caso la vedo dura il coinvolgimento delle piccole imprese o dei piccoli cantieri di mantenimento, perché quelli non sono necessariamente così profittevoli.
Bene, sei stato molto, molto chiaro. Un'ultima cosa che forse potremmo dire è che c'è stato un attraverso la delibera invece regionale, un tentativo attraverso appunto la lotta, i movimenti di lotta per la casa, di stanziare invece dei fondi appunto per l'edilizia popolare dal basso in qualche modo. Però appunto l'articolo invece 5 del piano casa sembra che voglia frenare invece l'iniziativa degli enti locali, ammesso che si possa fare.
Sì, assolutamente. Innanzitutto, se veniamo diciamo al caso nostro romano, sicuramente l'emergenza abitativa è in parte l'effetto della grandissima stagione di speculazione legata anche tipo al credito bancario di cui dicevo prima. In parte è legata a una domanda reale, perché Roma è una delle poche metropoli in Italia in cui la popolazione non è diminuita, ma anzi un po' cresciuta anche nel comune centrale, quindi c'è una domanda pressante di abitare a basso costo, a prezzo popolare, che i movimenti per la casa rappresentano, e a cui il piano casa tenta di dare un'idea ancora abbastanza confusa, senza in realtà sapere bene dove prendere i soldi, essendo alle prese con il rientro del buco della sanità. Il piano casa non il decreto invece casa del governo tenta probabilmente tipo di ricentralizzare tutto nell'articolo a cui tu facevi riferimento, tenta di ricentralizzare tutto sotto il comando del governo, proprio perché probabilmente appunto la concentrazione si pensa di gestire meglio tipo alcuni piani di edilizia consegnandoli ai grandi gruppi immobiliari attraverso la concentrazione in grandi investimenti. Io non penso però comunque che in nessuno dei due casi ci troviamo di fronte a dei provvedimenti che si tradurranno in qualcosa di concreto. Negli anni 2000 la nuova edilizia popolare costruita a Roma è stata nell'ordine di non raggiungere forse neanche le 200 abitazioni, per lo più concentrate tutte a Ponte, nel nucleo urbano di Ponte di Nona. C'è un'enfasi enorme su il controllo degli abusivi per tentare, come dire, di liberare patrimonio edilizio libero, ma questo patrimonio edilizio libero paradossalmente lo vogliono liberare tipo da inquilini che magari non sono assegnatari, non per spesso per riassegnarlo, ma per vedere se si può far cassa attraverso la sua privatizzazione. Quindi in realtà fino ad adesso non ci troviamo di fronte a una svolta. La dimensione dell'emergenza abitativa che esiste penso che possa essere risolta solo attraverso dei provvedimenti redistributivi simili a quelli che sono esistiti alcuni decenni fa, in cui la fiscalità generale, quindi col fatto che chi ha di più paga di più, sostiene una grande stagione tipo di edilizia popolare e di recupero degli spazi pubblici che vengono liberati. È paradossale, adesso io non so quando è stata rilasciata l'intervista, però è paradossale che, essendo uscita un paio di giorni fa la disponibilità del Ministro della Difesa a chiudere quasi 400 caserme, che vuol dire alcuni importanti spazi pubblici che si liberano dentro il tessuto urbano, non si sia fatto riferimento al recupero di quegli spazi e a che funzione verranno destinati quegli spazi. Se l'operazione deve essere quella della caserma Flaminio fatta qui a Roma di edilizia popolare, insomma non se ne recupera attraverso quelle operazioni lì, quindi dubito insomma che è questo, perché l'operazione della caserma Flaminio è fatta in quella maniera, anche perché se non è un minimo attrattiva per i gruppi immobiliari che ci devono investire, va a ricadere tutta sulle spalle del settore pubblico, e il settore pubblico semplicemente ha dei vincoli di bilancio in questa fase da rispettare, che sono i vincoli imposti dalla Troica. Quindi dubito che al di là appunto di un po' di chiasso ci troviamo di fronte a qualche svolta. La svolta la dovranno imporre tipo i movimenti continuando a lottare per una stagione di edilizia popolare.
Ma sulla caserma appunto Flaminio e anche sul piano casa, infatti si parla di housing sociale, se non mi sbaglio.
Sì, l'housing sociale è una cosa che è rimasta nell'aria, tipo come rimangono nell'aria le cose nella legislazione italiana. Se uno va in ogni paese d'Europa, la parola housing sociale in ogni paese d'Europa vuol dire una cosa diversa. Allora, parliamo pane e salame. A chi si pensa come referente, come abitante, quando si dice la parola housing sociale? E in che proporzioni questi referenti devono vivere con altri tipi di cittadini con estrazioni sociali diverse? Se si pensa che è vero che anche stipendi medi, quindi parliamo di 1.200-1.300 euro al mese, oggi non riescono a sostenere il costo abitativo a Roma. Far pagare tipo a queste persone un appartamento di 400 euro al mese, che sarebbe comunque un prezzo sotto mercato. Sì, innanzitutto bisogna chiarire se questa operazione è una cosa per creare delle case a riscatto, come lasciato intuire dall'operazione della caserma Flaminio. Allora ci troviamo nel classico campo dell'edilizia cooperativa, che ha già fallito in Italia, e non si vede perché dobbiamo, con questa straordinaria emergenza abitativa, pensare a far acquistare a basso costo a pochi fortunati una casa. Se ci troviamo nel campo di un'edilizia sotto il prezzo di mercato, va bene, purché accanto a questi affitti calmierati, ci sia anche l'edilizia popolare classica, ovvero quella in cui si paga 50-100 euro al mese, 100 euro al mese di affitto, e così creeremo dei quartieri sociali che hanno un mix di abitanti di diversa estrazione. Questo è bene. O i progetti dicono queste cose, o la parola housing sociale è di nuovo sempre la solita coltre ideologica sotto la quale poi non si nasconde nulla.